Buon sabato a tutti, buon pomeriggio. Giorgio Polonia torna a spalancare le porte del ridotto dell'opera. Oggi ci dedichiamo al veleno nel melodramma. La donna di veleni, ecco, questo è il titolo di un'opera di Marco Podda che andrà in scena al Teatro Coccia di Novara. Prima però, naturalmente, e ricordo che fra noi ci saranno anche i protagonisti di questa operazione, vale a dire Paoletta Marrocu e Danilo Formaggia, vi dicevo, oggi introduciamo un attimo il discorso relativo alle donne e ai veleni nel melodramma, e a questo punto avvelenatrici e avvelenate, avvelenatori e avvelenati, ma mi fermerei fondamentalmente su una figura dove effettivamente il veleno viene servito quali fosse acqua fresca o champagne o madera, ecco, qualunque vino prezioso. Alludo a Lucrezia Borgia, la quale sappiamo è una figura storica realmente esistita, molto piaciuta anche alla letteratura e alla musica nei secoli che sono seguiti alla sua esistenza e alla sua scomparsa. Tra le opere che vengono dedicate a Lucrezia Borgia, quella che ci appare più interessante naturalmente è Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, la quale è andata in scena alla Scala di Milano durante gli anni 30 del 1800. È un'opera, direi, a tinte fosche, dove la protagonista viene vista non tanto come sorta di femme fatale, ma come madre disperata. Infatti la vediamo che arriva a Venezia in cerca del figlio. Il figlio si chiama Gennaro ed è caduto un po' nella trappola di un gruppo di vitelloni che così passano la vita fra scherzi, lazzi anche molto pericolosi, e diffamano molto volentieri appunto i Borgia, in particolare Lucrezia Borgia, ma a questa diffamazione Gennaro tutto sommato non si sente di prendere parte. Ascoltiamo allora Nella Fatale di Rimini, che è una ballata che introduce Maffio Orsini. Appunto si tratta di uno dei più, se vogliamo, efferati fra questi vitelloni, amico di Gennaro, più scanzonati forse, ho esagerato con il termine. Bene, l'ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Rota, un mezzo soprano di qualche pregio di un po' di anni fa, in un'esecuzione dal vivo con l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Ettore Gracis. abbiamo presentato il personaggio di Maffio Orsini. A questo punto io direi presentiamo invece il personaggio di Lucrezia Borgia. Lo facciamo con una cantante straordinaria, si tratta di Montserrat Caballé, la quale ormai è arrivata alla fine del suo percorso, alluda Lucrezia naturalmente, è riuscita ad avvelenare tutti gli amici di Gennaro, però purtroppo ha avvelenato anche il figlio. Ad un certo punto arriva a questa festa, siamo nella casa della principessa Negroni, e reca un antidoto riservato solo per il figlio Gennaro. Ma quando Gennaro invece scopre che la quantità di antidoto non è sufficiente per salvare anche i suoi amici e in particolare Maffio Orsini, preferisce morire. A questo punto la disperazione di Lucrezia Borgia, ovvero di Montserrat Caballé, la quale canta "Era adesso il figlio mio". Vi ricordo che si tratta di una registrazione dal vivo del 2 marzo 1970 con Montserrat Caballé, Gianni Raimondi, Ezio Flagello, Anna Maria Rota, che già abbiamo ascoltato, l'orchestra e il coro del Teatro La Scala di Milano, diretta da Ettore Gracis.
Oh,
la stupenda voce di Montserrat Caballé nella scena finale della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti. Portiamoci invece al contemporaneo e incontriamo Marco Podda, compositore, il quale invece pone in scena un lavoro dedicato a un'altra avvelenatrice. Ci dirà lui stesso adesso di chi si tratta. Buon pomeriggio e grazie di essere in nostra compagnia.
Buon pomeriggio a lei, grazie a voi. Sì, è una donna dei veleni molto particolare, perché non è nel classico immaginario con fumi, stregonerie, eccetera. È una donna di sapienza, una donna che viene vista come qualcosa di diverso da coloro che non sanno, una donna che porta su un cammino di esperienza. Il testo di Emilio Iona è un testo molto poetico che utilizza anche dei versi popolari. Chiamiamolo un testo quasi sapienziale, con buona pace, diciamo, inteso in senso piccolo del termine, ovviamente. È un'opera in un atto unico, della durata di circa un'ora e mezza, e che vede come protagonisti appunto questa donna dei veleni, due innamorati che non si congiungeranno mai, e un prepotente che strappa l'innamorata al suo ragazzo, violentandola e costringendola a sposarsi, e che lui a sua volta si innamora. Entrambi poi i protagonisti, sia il violento signore che la violentata, si rivolgeranno a questa donna sapienziale per cercare quello che secondo loro è il rimedio. Ma in questa coppa del rimedio ognuno vede la sua verità. Quindi la violentata vuole giustizia con una coppa che avveleni il prepotente, e il prepotente vuole una coppa con una pozione d'amore che renda schiava d'amore la donna che ha violentato, ma di cui ora è anche lui preso sentimentalmente. In realtà è una metafora di quello che l'uomo vuole vedere nella conoscenza. Ognuno vi plasma il proprio desiderio, le proprie proiezioni, e tante volte senza seguire un vero percorso di conoscenza, ma adottando i dati e la conoscenza per le proprie finalità. In realtà la drammaturgia, seppur contiene nel suo interno tutti questi elementi sapienziali, è una drammaturgia da teatro, con una sua storia, dei suoi accadimenti, delle relazioni fra i protagonisti, fra la gente del paese, i giovani del paese, ha una sua drammaturgia. Questa è una sovralettura di questo bellissimo testo di Iona, che secondo me a me ha preso molto, mi ha veramente emozionato.
Certo. E questa donna, ma anche la coppia, hanno dei nomi oppure?
Sì, sono dei nomi generici. La donna violentata si chiama Maria, il nobile violentatore si chiama Ruggero, ma coi nomi abbiamo finito. Dopodiché c'è l'innamorato, che è il ragazzo al quale Maria si era promessa, c'è la donna dei veleni, ci sono le ragazze, i paesani. I nomi sono propri solo dei coprotagonisti, diciamo. Neanche il protagonista non ha nome, perché è donna dei veleni.
Dei veleni. Allora, io so che tra gli interpreti ci sono due persone che io conosco molto bene, Danilo Formaggia e Paoletta Marrocu, ecco, due grandi artisti tra l'altro,
sì,
ecco, due signori della scena davvero.
Mamma mia.
Ecco,
veramente.
Nel comporre, allora intanto quali sono i ruoli destinati loro, devo chiedere, e se naturalmente componendo una partitura oggi, ma credo che la risposta sia implicita, sì, ma quanto si tiene conto, diciamo, dell'interprete assoluto, del primo interprete assoluto, e quanto invece il compositore forza la mano?
Guardi, io ho avuto la fortuna di poter sapere per chi componevo. Non sempre purtroppo è così, perché talvolta la composizione viene fatta e poi si sceglie a posteriori l'esecutore. Io ho fatto un'operazione un po' antica, ho avuto la fortuna di fare questa operazione, e quindi sapendo già che questi due meravigliosi cantanti, conoscendo la loro vocalità, ho potuto scrivere una partitura utilizzando il loro strumento voce. E tra parentesi, anche questa partitura poi l'ho discussa con loro per cercare di rendere le mie intenzioni espressive nel massimo di quelle che sono le loro capacità tecnico-fonatorie. Quindi ho avuto questa grande fortuna, molto antica.
Certo, proprio prima parlavo di Gaetano Donizetti e di Lucrezia Borgia, scritta per Henriette Méric Lalande e questi cantanti storici, ci ritroviamo ancora nella storia benché oggi. Però non mi ha detto Paoletta Marrocu che ruolo interpreta e Danilo Formaggia analogamente.
Ah, sì, ok. La Paoletta è la donna dei veleni.
Immaginavo, perché
una statura drammatica assoluta dell'opera, la trovo veramente splendida nella sua vocalità, perché lei è questa donna, veramente potente. Invece quest'uomo, questo violento, ma che alla fin fine è capace anche di tenerezze amorose infinite, al fine di accettare anche la morte, lui che ha il potere dopo essersi convertito all'amore, che è Ruggero. E quindi Danilo sarà Ruggero e donna dei veleni sarà la Paoletta Marrocu.
Certo, perché Paoletta indubbiamente, insomma, l'abbiamo in mente come strapotente Lady Macbeth, per esempio, per cui ci stiamo avvicinando,
sì,
alla tempra.
È simile.
Certo.
Esattamente. E in quella addirittura di colore, di espressione. Sì, sì, sì.
E Danilo, certo, direi che proprio grazie a certa una sua vis interpretativa sa essere lontano dal languore al quale viene confinato di solito un tenore, capace anche di espressività molto forti, tra l'altro anche molto confidente anche con quella che è la musica contemporanea. Senta una cosa, Marco Podda, lei è la prima volta che è ospite del Ridotto dell'Opera, per cui io so che lei milita attorno a Trieste, Padova, quindi la sua formazione dove è avvenuta e attualmente quali sono le sue mansioni al di là del comporre musica?
Allora, io risiedo a Trieste perché è una città che amo, anche se purtroppo giro, perché ho iniziato a scrivere musica per teatro quando avevo 19 anni, la prima commissione mi ha fatta Giorgio Albertazzi, quindi ho girato molto. La mia formazione è stata strana, perché io ho fatto il conservatorio normale, poi ho partecipato a un progetto, quella volta c'era la Comunità Europea, per cui è un progetto fra Italia e Germania che si svolgeva fra Trieste, fra Venezia, la Fondazione Levi, l'Hochschule a Monaco di Baviera, ma nel frattempo ho conosciuto una persona straordinaria che era un insegnante di tecnica vocale del Terzo Knabenchor, che era Dieter Schneider, il quale, essendo anche foniatra, mi ha affascinato. Però lui mi ha subito calmato, mi ha detto: guarda, prima di fare questo devi laurearti in medicina, fare poi l'otorino, poi la foniatria è lunga, pensaci bene. Ma io ho detto: boh, vado avanti. Mi sono iscritto, ho fatto tutto ciò, perché mi interessava anche la ricerca sulla fonazione e soprattutto anche sulla percezione, e ciò che è la percezione del suono, cosa che una volta era veramente impossibile da studiare, ma oggi grazie alla tecnologia abbiamo diversi dati in più, possa diventare anche un extra componente anche compositivo. Cioè, come una volta noi sapevamo che una dissonanza risolve e veniva utilizzato su base empirica quello stratagemma comunicativo emotivo durante l'espressione di ciò che si voleva mettere in musica, noi possiamo utilizzare tanti mattoni architetturali sonori ai quali incominciamo a poter dare una forma e un significante anche predittivo su quello che sarà la risposta neurovegetativa e percettiva dell'ascoltatore. E questo mi ha sempre affascinato. Oh, questo non cambia nulla alla libera creazione, alla fantasia, a tutto, al teatro, però ci dà qualche strumento compositivo in più.
Però, quindi, se ho ben capito, lei è anche medico.
Sarei foniatra, sì.
Foniatra, ecco, no, perché siccome sono medico anch'io, ecco, quindi a questo punto diventa ancora più intimo il rapporto. Ho capito, c'era ancora qualcosa che stava forse dicendo e io l'ho interrotta.
No,
va bene così.
fatto bene, così blocco la logorea.
Tra l'altro, a questo punto diventa sempre più difficile darci del lei. Persevereremo almeno finché siamo in diretta. Allora, io direi ridefiniamo un attimo questa produzione del Teatro Coccia di Novara che andrà in scena, abbiamo detto, forse abbiamo già detto, lo ripetiamo, il 14 febbraio, che è un venerdì, naturalmente sera, alle ore 20:30. L'autore è con noi in questo momento, Marco Podda, e invece Emilio Iona, appunto, è il librettista. Una domanda che io ho rivolto a Giorgio Battistelli, a Franco Battiato, a tanti compositori che mi è capitato di incontrare: si può sopravvivere oggi facendo solo il compositore? E capita che una propria composizione, al di là del momento del varo, abbia una sua sopravvivenza, o inevitabilmente il repertorio è fatto di poem, traviate, trovatori, Rigoletti?
Diciamo che la mia attività compositiva tratta anche generi diversi, perché molta è la musica da scena che scrivo, sono superato i 75 titoli, molta è la musica per coro. Diciamo che con la musica classica, sinfonica, oratoriale, operistica è più difficile sopravvivere fatta da sole. Bisogna ampliarla con altre forme che forse sono più circuitabili, perché oggi purtroppo c'è una rinascita, bisogna dire la verità, però lei guardi il numero di operazioni, di commissioni di opere nuove rispetto alle opere di repertorio.
Certo.
La nostra epoca è l'unica nella quale il 95% delle esecuzioni è di musica non del tempo. Se da un lato fornisce l'ascolto di opere di geni della composizione musicale che hanno fatto la storia della musica, da un lato secondo me può forse creare un po' di musealizzazione del tutto, e forse può creare un distacco, perché viene visto come una musica di genere, non come musica. Ma
concetto,
ripeto,
concetto chiarissimo,
è un discorso già affrontato da grandissimi, eccetera, non so io dire. Questa è la mia percezione, ecco.
Va bene, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Naturalmente invito tutti i nostri ascoltatori di non limitarsi a stupirsi per le cose bellissime che ci ha detto, ma di venire a valutarla sul campo, appunto, al Teatro Coccia di Novara per La donna dei veleni. Grazie ancora e in bocca al lupo, naturalmente.
Grazie a voi. Grazie, crepi.
Ci ritroviamo a questo punto con Paoletta Marrocco, che abbiamo introdotto con l'aria di Lady Macbeth, personaggio di quelli di forte tempra, come il personaggio che interpreterà in questa Donna di Veleni. Ciao Paoletta, grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutte.
Tu sei stata anche Lucrezia, hai iniziato appunto con Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti e poi anche una tua allieva, Lydia Friedman, ha interpretato Lucrezia Borgia recentemente a Trieste. Parlami della tua Lucrezia prima di tutto.
Beh, intanto era una prima di Bellotto, che era la sua prima regia. Francesco Bellotto era allora il direttore del Donizetti di Bergamo. Fu una produzione incredibilmente bella, dove i fantasmi convivevano con Lucrezia ed erano fantasmi della madre, della figura maschile e del bambino eternamente preadolescenziale. Queste immagini l'accompagnavano in ogni gestualità, quindi condizionandone ovviamente anche il canto. Era molto potente ed era anche in una versione totalmente integrale, ecco, quindi un bello sforzo.
Sforzo. Dal punto di vista vocale, Lucrezia si allinea alle altre eroine donizettiane, tu sei stata anche Paolina, per esempio, del Pogliuto, presentato sempre a Bergamo non molti anni fa.
Sì. Per me Lucrezia è un unicum,
ecco.
Nel senso che come Lucrezia solo Lucrezia, come dire... Come Lady solo Lady, come Norma solo Norma. Sono personaggi estremamente definiti, estremamente cesellati e scolpiti. Questo ti permette di utilizzare il tuo mezzo vocale e i tuoi mezzi espressivi e interpretativi in molti sensi, perché ti offre degli assist fantastici. Però sono dei monumenti. A livello anche di immagine.
Senti, venendo invece a questo tuo personaggio del quale ci ha parlato diffusamente Marco Podda, dell'opera in generale, del tuo personaggio ne ha accennato, ecco, chi è, che cos'è dal punto di vista psicologico e poi vocalmente che caratteristiche presenta?
È tantissima roba perché è una sorta, cioè uno pensa Donna di Veleni, sarà un'avvelenatrice, sarà cosa... In effetti è una sorta di figura archetipa di dea madre che si incarna in ogni femminino, però. È la donna che è connessa estremamente con la natura e con l'origine di ogni cosa e contemporaneamente è anche connessa con la parte sia inferiore, diciamo, dell'essere umano, cioè quella più radicata, più terrena, e quella più spirituale. Quindi è contemporaneamente farmacista, vogliamo definirla così, Donna di Veleni in questo senso, no? Donna che è esperta di erbe, lei stessa dice di conoscere, no? Le cure mediche, eccetera, eccetera. Contemporaneamente è una sorta di sacerdotessa, cioè di guida spirituale e anche di essere quasi senza tempo, perché all'inizio del suo testo lei dice... Comincia così la mia giornata, dice: sono carica d'anni e di esperienza. Non è una cosa legata al fatto che è anziana, vecchia o quant'altro. L'essere carichi di anni e di esperienza significa contengo il sapere del mondo. È un'opera complessa, scava nell'essenza delle cose, nell'essenza dell'esistenza stessa. È più pensata che agita, è più dentro l'anima dei personaggi che nei loro gesti. Più nel loro testo, nel loro pensato che nel loro vissuto.
Certo, le cose che dici, sai, stimolano curiosità, domande. Per esempio, però, quello che io non ho ancora capito, è buona, è una figura positiva o una figura negativa?
È una figura positiva in quanto dea madre, sostanzialmente è l'esistenza stessa. È una figura positiva. Lei sottolinea nel suo testo, a un certo punto... Una cosa ho detto e due ne avete udite. Lei parla molto chiaramente della complessità dell'esistere e che tutto nell'esistenza è la scelta. Cioè, torniamo a radici del libero arbitrio, no?
Sì.
Umano. Dice anche, per esempio, che nulla di per sé è veleno. Può essere un farmaco o può essere mortale, cioè può essere curativo o mortale. Dipende dall'uso che se ne fa e nel caso, per esempio, delle parole, da cosa pensi quando dici, per esempio, no? Parla moltissimo alle persone che la cercano per scopi semplici, pratici, bassi il più delle volte. E spiega invece a coloro che poi sono questo popolo di un paese ipotetico, al di là dell'ambientazione, forse nella Sicilia barocca, è un'opera secondo me senza un tempo definito, spiega che lei è anche altra cosa, è quella forza che sorge ogni mattina, no? Con la luce del sole che tramonta la sera. Dice: posso darvi una cura che potrebbe far piovere il cielo, quindi irrigare i campi, guarire i vostri figli, eccetera, eccetera, ma sono di più, sono anche altra cosa, sono l'origine del mondo. Quindi lei definisce se stessa come qualcosa di eterno. E poi si cita spesso, per esempio, la costola. La costola del tempo, che però è anche la costola da cui è tratta la donna, secondo la se costola fosse, poi le traduzioni possono essere molteplici, cioè appunto questa costola del tempo, e poi il respiro di Eva contro Adamo. C'è un uomo che sostanzialmente stupra una donna, poi la sposa e la ama, ma con un senso di possesso.
Sì.
È mia, la voglio, la devo possedere, deve essere mia. Quindi è un amore completamente distorto. E poi c'è un odio terribile di lei che vive per odiare quest'uomo, al punto da volerlo morto, ma che sostanzialmente, una volta morto l'oggetto del suo odio, è svuotata di ogni volontà, di ogni forza. Quindi diciamo che è un'opera che spinge a guardarsi dentro, ad analizzare ciò che si veramente si desidera e ciò che veramente si è. È un'opera profondissima, però al di là di questa, come diceva, Madonna, quanta roba, come pesante. Invece la musica,
ecco,
che è assolutamente contemporanea, nel senso che riassume, Marco è fantastico, riassume sapientemente tutto il nostro passato musicale, utilizzando magari temi rinascimentali e poi la dissonanza contemporanea, ma quella che ormai abbiamo assimilato in ogni colonna sonora quasi, no?
Cinematografica, sì.
Sì, ad esempio, per cui non ci risulta strana la musica, pur essendo assolutamente contemporanea, piena di dissonanze, di cose, ma crea delle ambientazioni sonore suadentissime. È un abilissimo orchestratore, secondo me, Marco. Quindi veramente a livello di timbrica è molto affascinante, molto affascinante.
Sì, affascinante anche tu nel parlarcene, perché ci hai ulteriormente incuriositi.
Mi sono innamorata di questa specie di figura femminile senza tempo, che unisce in sé le religioni pre-monoteiste, insomma, diciamo, in una figura di divinità femminile, sostanzialmente, di eterno femminino, capito?
Capito. Sì, ho capito, capito. Garantisco.
È una forza, diciamo che la donna di Venere è una forza vitale. Nella forza vitale c'è distruzione, c'è creazione.
E direi che Paoletta Marrocco incarna benissimo questo ideale femminino, perché chi la vede, vede in lei veramente quello che si dice cantante e attrice, che non vuol dire sbracarsi sulla scena, perché questo può essere un termine molto pericoloso, perché dopo la Callas le cantanti e attrici spesso sono... insomma, delle persone che si agitano più che agire sulla scena. Paoletta, vi garantisco, invece ha uno stile e una sua propria cifra interpretativa che merita di essere sottolineata. Quindi tutti con te
molto
e con
gentile.
La tua donna di genere. No, no, è la verità, è la verità. Tu sei asciutta nel gesto e questo è quello veramente che ti distingue dalla miriade di imitatrici della Callas che invece... purtroppo non avevano, diciamo, le caratteristiche della Callas, la quale oggi forse sarebbe anche lei considerata un po' fuori moda. Sta bene dove è stata, diciamo. E le degenerazioni invece non sono state bene, secondo me. Con questo complimentone, cara mia
enorme,
Paoletta,
forse
ecco. No, 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 no. Con questo complimentone ti saluto e ti ringrazio di essere stata in nostra compagnia. E naturalmente l'appuntamento è il 14 febbraio, ovvero al Teatro Coccia
San
di
Valentino,
Novara.
Eh?
San Valentino, che ci benedica la donna di veleni.
Sì, si può scegliere.
Ecco.
Si può scegliere di amare, veramente.
Grazie, allora.
Messaggio.
Ciao e un bacione.
Grazie. Grazie a voi, grazie ancora.
L'amo tanto e me si cara, più del sol, più del sol che mi rischiara, e riposta e viva in lei ogni gioia del mio cuore. Ma se avesse il mio contento a costarle un solo vento, a piuttosto io sceglierei mille giorni di dolore,
abbiamo parlato di veleni e di avvelenati, avvelenatrici, avvelenatori, ci sono anche uomini che avvelenano, eccetera. E in questo caso, adesso, dopo aver parlato con Marco Podda, parliamo con il protagonista maschile di questa operazione che sta per andare in scena al Teatro Coccia di Novara, se non erro il 14 febbraio. Ciao a Danilo Formaggia.
Buongiorno a tutti, ciao.
Ecco qua. Allora, beh, intanto però per inciso mi sembra che tu stasera abbia un impegno che non ha niente a che fare con l'opera contemporanea, vero?
No, esatto, è tutt'altro che contemporanea, è il Don Giovanni, debutto di Ottavio, dopo tanti anni, dovevo debuttarlo nel 2000 e invece lo debutto adesso, dopo 20 anni, e lo si rappresenterà a Verbania al Teatro Maggiore, una bellissima produzione, fresca, agile. Peraltro vorrei parlare di una, insomma, di quella che è la mia partner di scena, che è la mia donna Anna, che sarà Anna Rita Taliento, quindi sono contento di condividere con lei questa esperienza, insomma, che ha già fatto, insomma, mi
certo,
piaceva
certo,
dire
certo.
Così,
io l'avevo vista, guarda, bambina, la Rita Tagliento, nella casa addirittura di Teresa Belloc, mitico soprano rossiniano, ecco, e aveva cantato l'aria di Rosina mentre presentavo il mio primo libro Le voci di Rossini, e c'era Vittorio della Croce, della Croce di famiglia cristiana, eccetera eccetera, insomma un bel momento, e c'era questa giovane debuttante che poi ha fatto una bellissima strada, come l'ha fatta anche Danilo Formaggia. Senti, allora, Don Ottavio, d'accordo, un debutto che di solito si riserva ai fanciullini, ai ragazzini, arriva invece...
Sì, è un Don Ottavio un po' maturo, insomma, non è più così, è navigato ormai.
È navigato. Dovrebbe avere, direi, unghie, artigli per difendersi maggiormente nei confronti di Don Giovanni.
È meno stucchevole del solito, insomma, così è meno stata è sempre stata un po' la mia idea di Don Ottavio, non così patatalesta.
Sì, uno sciroppino.
Insomma, mi piace un pochino dargli un po' più di carica.
Un po' più di grinta, vabbè. Beh, sì. Carica, grinta invece ne dovrei dar molto, appunto, al tuo personaggio nella Donna
purtroppo
di Veleni.
Sì. Dico purtroppo, perché non voglio parlare dell'opera, perché sicuramente il maestro Podda l'ha descritta meglio di come potrei descriverla.
Un grande filosofo.
Io vorrei semplicemente limitarmi a questo. È strano, perché mi lega a questo nome Ruggero, perché il mio personaggio si chiama Ruggero, mi lega perché io sai che ho fatto tantissime volte in teatro Ruggero, quell'altro, quello della rondine.
Sì.
E, beh, i due personaggi, per quanto diversi nella sostanza, non è che siano poi così dissimili, passami il neologismo, perché comunque il Ruggero nella fattispecie è un personaggio molto molto complesso. Quando ho letto il libretto la prima volta ho detto: questo è pazzo, questo è bipolare, convinto, ha bisogno dello psichiatra. In realtà, guardandolo bene, rileggendo il libretto, mi sono reso conto che è una persona estremamente particolare. Guarda, è molto semplice, c'è una didascalia, per esempio, una delle didascalie che recita più o meno così: Ruggero è un giovane nobile con un'aria sicura di sé, con un passo prepotente e con un volto volitivo. E questa descrizione è molto chiara, è un personaggio che ha carattere a tal punto che riesce a che vuole a tutti i costi una donna, e la ottiene con la forza, perché è estremamente livido come personaggio. È un personaggio livido, pensa che addirittura arriva a dire: tu sei donna e io chi conduce.
Okay.
Tu sei il buio e io sono la luce. Cioè, pensa quanto è livido come personaggio, possessivo, maniaco, probabilmente ha anche paura di perdere. Addirittura dice: il mio amore, senza mai dormire, senza mai parlare. Quindi è capace di forti passioni, e anche di, per assurdo, momenti di grande gentilezza, perché quando dice risvegliare una donna bella come Maria, in questo caso è il personaggio che lui prende a forza, perché questo è una tirannia, estremamente dolce, dice, eppure in tutto questo dolciume alla fine dice: cosa sei? Mio possesso, mia preda, mia conquista. È estremamente contrastato come personaggio, e questo lo si evince notevolmente dalla scrittura. Il maestro Podda, una cosa che mi ha fatto sorridere all'inizio, che sembrava un'incongruenza, in realtà no, scrive all'inizio dello spartito: tenore lirico / drammatico. In realtà lo è, la scrittura batte sempre centrale, estremamente centrale, con impennate di furore sempre ai si bemolli e anche oltre. Quindi richiederà anche uno sforzo vocale di notevole qualità, perché insomma, per certi versi non si discosta molto dalla maschera di Punchi Titichi come tessitura che io avevo fatto anni fa a Roma con musica del maestro Taralli. Ma questo è estremamente cattivo, questo è veramente difficile da rendere, non so cosa mi verrà in mente.
Vabbè, tu sei...
comunque, insomma, cercheremo di fare qualcosa.
Poliedrico come artista, e sicuramente scoverai il lato giusto, ecco. E tra l'altro, voglio dire, poi lui si innamora anche, no, della sua vittima.
Sì, assolutamente, ma lui è innamorato folle di questa Maria, è innamorato folle. A tal punto, e lì si capisce che non è un personaggio così negativo, è un uomo che alla fine per amore accetta di bere la coppa col veleno. Voglio dire, una persona possessiva e così negativa avrebbe fatto di tutto per avrebbe costretto a forza l'altra persona a bere la coppa. per farli innamorare, perché questa, io penso che il maestro Poda abbia più o meno delineato insomma la trama dell'opera, e io non vorrei svelarla,
appunto,
perché, e quindi poi così negativo non è solo possessivo, estremamente possessivo, a tal punto che vuole questo filtro per far innamorare veramente questa donna, che gli dice: mi fai schifo, mi fai ribrezzo, glielo dice in tutte le lingue che conosce. E poi contestualizziamola anche, perché in fin dei conti siamo Sicilia, e quindi la figura dell'uomo e la figura della donna in questo periodo storico in cui è ambientata l'opera è quella che è, insomma, nel senso, si sa come funzionavano le cose fra uomo e donna in quel periodo. Non era un periodo facile per le donne,
no,
non
sicuramente
era un periodo facile, quindi dovevano anche subire. Questa Maria si ribella, devo dire che è una donna che ha molta grinta, e quindi penso che sarà estremamente stimolante trovare tutti i lati di questi caleidoscopici personaggi. Non sarà facile, perché per esprimere bene tutti questi sentimenti ci vorrebbero, penso, 5 ore di musica. Noi abbiamo poco più di 1 ora e mezza, 2 ore, insomma, quello che sarà l'opera, condensata, ribadisco, in questa scrittura vocale livida. Scusa se lo sottolineo, ma è la cosa che era saltata a me all'occhio subito quando ho visto, perché è così, no? Quando uno riceve un'opera contemporanea, e tu sai che io l'ho fatta veramente tante prime mondiali, la prima cosa che guardi è quanto è acuta, ma quanto è, tra virgolette, normale. E in realtà la scrittura è estremamente melodica, non presenta difficoltà intonazioni, cose di questo tipo, ma è veramente una scrittura dove, come passami il termine tecnico, anche se non raffinatissimo, pompare molto.
Ci vedremo allora il 14 febbraio, vediamo se raccogliere
sì.
I vostri resti.
Porta i sali, al posto del veleno tu porta i sali.
Va bene, dai, sì, l'antidoto, dai. Okay. Ok, sarò Lucrezia Borgia per voi con l'antidoto.
Esatto.
Grazie.
Già poi ci figurati, c'è Paoletta Marocco che sarà perfetta come donna dei veleni, figurati, quindi.
Grazie allora Danilo Formaggio.
Un abbraccio grandissimo, ciao Giorgio, ciao.
Giorgio Polonia vi saluta, vi dà l'appuntamento fra 7 giorni ancora con il ridotto dell'opera. Buona domenica, buona settimana, e vi lascio in compagnia nuovamente di un brano della Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti.